che meraviglia iniziare una puntata con un pezzo così, così bello, così, 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 come quelli che normalmente sceglie il nostro filosofo di riferimento, Marco Matteoli. Grazie Marco, iniziare così è proprio un regalo, eh?
Beh, grazie a te che l'hai lasciato andare tutto con pazienza, anche se siamo sempre un po' di corsa in queste trasmissioni, in queste puntate, ma è un pezzo... Beh, Chet Baker è un autore che amo e, insomma, è veramente un musicista eccezionale, ha una sensibilità, una passione, anche una fragilità nel suonare la tromba che a me piace tantissimo, anche per questa aria sempre un po' malinconica, un po' blues che ci sta... dietro i suoi pezzi. Comunque non è la questione, diciamo, di oggi. Chet Baker, non dobbiamo dimenticare, ecco, di essere filosofi. E non sei curiosa, Anna, di sapere quale sarà la protagonista, anzi il protagonista delle prossime puntate?
Ma
se vogliamo i protagonisti,
in
sono
realtà
in grado di annunciarti.
È già nelle parole che tu hai detto, cioè sensibilità, cioè, l'hai già, non dico spoilerato, però nel momento in cui tu dirai a chi ci ispira, chi è la persona, il personaggio ispiratrice, non si potrà che dire, ah beh, è vero, come non ci ho pensato prima.
Ascolta, no, dopo che abbiamo fatto una lunga carrellata, insomma, nelle puntate scorse con il testo di Lorenzo Gasparrini, che fra l'altro, sai Anna, sono riuscito a contattare, spoiler, tu non lo sai questo.
Wow.
Sono riuscito a contattare, ci siamo scritti, verrà a Carrara probabilmente a parlare a un festival importante a settembre e quella forse potrebbe essere l'occasione per registrare anche qualcosa con lui, magari se vuoi, a distanza oppure prendere un contatto per farlo venire. Lui abita a Roma, quindi anche
bravo,
facile per
bravo. Infatti,
radio,
vedi che mi hai ormai mi leggi nel pensiero. La domanda successiva sarebbe stata benissimo, recuperiamo subito questo contatto, perché così magari invece lo facciamo venire qui a Trevignano e sarà anche l'occasione per te di venire finalmente a
speriamo.
Trevignano, perché no?
Speriamo.
Ma
Speriamo,
chi è?
potremmo ricominciare la stagione dei normali, proprio con una
Bravo,
puntata in
bravo.
cui
Ma chi è il
ospite
personaggio
hai ragione
di
lì.
oggi? Di che parliamo?
Ascolta.
Quando parliamo, di che parliamo?
Oggi parleremo, oggi e credo a questo punto anche nella prossima puntata, perché voglio lavorare, insomma, ragionare con chi ci ascolta su un testo che si intitola Manifesto Controsessuale di Paul B. Preciado. Preciado, Paul B., la B sta per Beatrice. Lui si chiama Paul Beatrice, nome esteso Preciado, perché nasce donna nel 1970, e poi intraprende un cammino, come si dice in termini tecnici, di transizione dell'identità sessuale e arriva a definirsi come maschio, ma in realtà poi lo vedremo, le categorie maschili e femminili sono molto vuote nella prospettiva di Preciado. Preciado forse al momento è il più importante filosofo mondiale sulle teorie queer, forse sì, è il più importante. Ha studiato alla New York School di New York, appunto, che è l'università, l'abbiamo già incontrata parecchie volte, nella quale attualmente insegna Chiara Bottici, ma ha insegnato anche Hannah Arendt, Agnes Heller, che abbiamo conosciuto in un po' di puntate fa, insomma, e Jacques Derrida e altri filosofi francesi. Lui in particolare ha fatto un dottorato con Jacques Derrida proprio alla New York School. E è un personaggio incredibile, adesso insegna a Parigi 8, insegna queste teorie queer e studi di genere all'interno dell'ambito filosofico antropologico ed è un uomo intelligentissimo, devo dire. Questo manifesto controsessuale è il suo primo scritto, lo scrisse nel 1999, noi lo leggeremo in questa e nella prossima puntata, nella edizione che lui stesso ha curato del 2018, in lingua inglese perché lo scrisse la prima volta in spagnolo, essendo Preciado di origine spagnola. Questa è una riedizione che lui stesso, è una traduzione che fece lui del suo stesso testo nel 2018 e noi lo leggiamo tradotto in italiano dall'inglese per la traduzione di Liana Borghi. Hai mai sentito questo nome, Anna? Liana Borghi,
Sì,
che è
come
un'altra
no.
persona di cui parliamo.
Sì,
Ecco,
esatto.
di Liana Borghi parleremo subito dopo, nella puntata successiva, cioè nelle puntate successive a Preciado, perché Liana Borghi è stata anche lei un faro per le teorie queer e tutte le riflessioni di genere in Italia. È purtroppo morta nel 1921, relativamente giovane, aveva, insomma, via, non era giovanissima, era del 1940, quindi insomma i suoi anni ce li aveva già, però ecco, aveva 81 anni, però è stata la sua vita e la sua attività culturale è stata magnifica per queste cose, cioè lei già negli anni 70 ha cominciato a fondare case editrici, a lavorare sui temi dell'omosessualità, lei stessa era omosessuale. La sua compagna, fra l'altro, è Carrara e tutto l'archivio personale di Diana Borghi, che ha insegnato per molti anni all'Università di Firenze letteratura inglese perché era un anglista di formazione. Tutto parte del materiale dell'archivio personale di Diana Borghi è qua alla Biblioteca Civica di Carrara, perché la compagna l'ha donato alla Biblioteca Civica. Quindi noi abbiamo questo prezioso tesoro a Carrara. Carrara è un posto strano, è piccolino, insignificante, poi però abbiamo delle chicche importantissime, come questo archivio preziosissimo di Liana Borghi. E di Liana Borghi parleremo poi, lo annuncio già, dopo che avremo parlato di Preciado. Vorrei leggere con voi una raccolta di saggi che è stata pubblicata dopo la morte di Liana Borghi, che si intitola Tessiture, il pensiero fertile di Liana Borghi, e che lo stesso Paul B. Preciado, che conosceva la Borghi, essendo la sua traduttrice, ha definito un archivio essenziale, e proprio per le competenze e conoscenze che aveva la Borghi nella storia di queste tematiche, di queste riflessioni. Leggeremo qualche saggio, magari. Di questo volume collettaneo molto bello. E tutti e due i libri di cui parleremo sono editi da Fandango Libri, sia il Manifesto Controsessuale di Preciado che questo Tessitura, il pensiero fertile di Liana Borghi. E Fandango Libri è una casa editrice incredibile perché è, come dire, il braccio editoriale di carta della casa produttrice e distributrice di film, dei film più belli indubbiamente nel cinema italiano. Quindi tu, Anna, sia come libraia che come esperta e amante del cinema, conoscerai bene la Fandango, insomma, con tutte le implicazioni culturali che sa, no? Sì, credo.
Beh, sì, difficile, difficile non conoscere o ignorarli, perché sono una realtà estremamente importante del mondo editoriale e culturale in generale.
Negli ultimi anni sono partiti, diciamo, alla fine degli anni 90 con l'attività editoriale di libri e di fumetti, dando anche Pazienza, ad esempio. E anche se negli ultimi anni si sono aperti a pubblicazioni di carattere più progressista, ancora più progressista rispetto al fumetto, come questi saggi importanti di filosofia, appunto, pubblicando Preciado e anche questo lavoro su Liana Borghi insieme a molti altri. Però ecco, fatto un po' il quadro introduttivo della situazione, poi Anna, tu ricordati ogni tanto di tirarmi un sasso da Trevignano fino a Carrara, un sasso
Un sasso potente,
digitale.
un lancio potente deve essere per arrivare lì.
Sì, per interrompermi. Volevo appunto leggere l'esordio un po' di questo bellissimo libro che è Manifesto Controsessuale. Ah, faccio una premessa. Potremmo leggerlo e non leggerlo perché è un testo estremamente radicale anche nel linguaggio, cioè si parla di sessualità, ovviamente, come dice stesso, e nel parlare di sessualità si parla anche della liberazione, anzi si parla soprattutto della liberazione e della libertà nella vita sessuale delle persone, e quindi si parla in maniera esplicita di comportamenti sessuali e anche di atti sessuali in questo libro. È molto bello. Per trovare qualcosa di così irriverente, forte e potente, bisogna forse risalire agli anni 60, quando gli autori della Beat Generation, mi riferisco ad esempio a Burroughs, parlavano di questi temi in maniera così forte, rivoluzionaria, ma essendo appunto un manifesto controsessuale, è un manifesto quindi ha un tono anche rabbioso, radicale, potente e ovviamente di una sessualità da ribaltare, da rinnovare. E esordisce così. Quando ho scritto questo libro ero davvero un'altra persona nel 1999, questo lo sta dicendo all'introduzione del 2018. Il mio nome legale era Beatrice, si supponeva che fossi donna, la gente mi identificava come lesbica, queer e avevo 28 anni. Questo libro non è stato scritto come un prodotto di sapere accademico, era un esperimento. Funzionando come tecnica letteraria, mi ha dato modo di iniziare un processo di divenire altro che tuttora in atto. Quindi il tema un po', ecco, di queste due puntate, dal punto di vista filosofico, sarà proprio di ragionare sul rapporto tra identità, libertà e sessualità. Perché l'abbiamo visto. A proposito di Gasparrini, anche trattando delle filosofie femministe, qui dentro, diciamo, all'interno di queste coordinate, c'è il gioco dei rapporti tra individuo, società, storia, economia, materialità, corpo, cioè ci sta un po' tutto quello che è nella nostra vita. E anche la riflessione sull'identità sessuale, alla fine, o di genere, va riportata comunque a una riflessione filosofica più ampia sul rapporto tra noi e il mondo, tra noi e le altre persone. Cioè come ci condizionano le altre persone, come ci condiziona il mondo. È qui, come dire, la matrice filosofica, in fondo, anche della riflessione di Preziado. Certo, lui in questo testo si concentra sul tema della sessualità, però il problema della nostra libertà è più ampio e riguarda proprio il rapporto tra persone e tra strutture di potere. Preziado, come ho detto, si forma alla New York School e lavora con Derrida e si forma anche però sul pensiero di Foucault, che è il grande e importante teorico del Novecento sul tema del potere. Quindi il rapporto tra potere e strutture economiche, ripreso invece da Derrida, e decostruzione delle parole, dei pensieri, dei concetti che sono propri delle strutture economiche è importante. E qual è il punto di partenza? Lo dico, come dire, per rendere più chiaro possibile il discorso. Dopo la riflessione di Marx, cioè quella dei cosiddetti marxisti, abbiamo visto tra questi anche Agnès Heller, il suo maestro Lukács, ma anche i marxisti francesi come Althusser, ad esempio, hanno fatto una riflessione importante sul fatto che il rapporto tra cultura, società e economia e strutture economiche, Marx definiva appunto il rapporto di struttura e sovrastruttura. La struttura era l'economia, il mondo economico e quindi la produzione economica, e la sovrastruttura invece era tutto quello che in qualche modo galleggiava. Questa distinzione per Marx era simile a quella classica della filosofia tra sostanza e accidente, cioè la sostanza è la cosa che c'è e gli accidenti, che non sono quelli che mi mandano gli ascoltatori a sentire cose tanto complicate. Gli accidenti venivano chiamate le cose che stanno, ineriscono alla sostanza, cioè che non stanno di per sé, ma vengono riferite. Ecco, il rapporto che c'era tra struttura economica, che è la vera sostanza del mondo, cioè l'insieme delle azioni che mettiamo su per soddisfare i nostri bisogni di esseri umani e per trasformare la realtà per soddisfarli, e invece tutto il resto, cultura, religione, linguaggio, arte, vita sociale, tutte le altre cose che ci stavano sopra servivano in qualche modo a giustificare e a proteggere questo sistema di produzione economica. Cioè il rapporto tra la sostanza economica e gli accidenti sovrastrutturali, cioè tutto quello che è cultura o società o che l'uomo elabora a partire dai propri bisogni, perfino la scienza, sono in qualche modo motivati dal punto rispondere a questi stessi bisogni. Ora, So che è un discorso un po' difficile, magari se le persone non sono abituate, anche le persone che ci ascoltano, a sentire dei ragionamenti di questo tipo, però è molto intelligente l'intuizione di Marx e anche dei marxisti successivi, cioè il rapporto tra i nostri bisogni e i nostri pensieri, ed è qui sta l'ovvietà, per dirla nel modo più semplice, è che noi formuliamo dei pensieri e poi li trasformiamo in arte, cultura, azione, per soddisfare i nostri bisogni. Questo mi sembra una cosa molto semplice, molto ovvia da comprendere. Eppure la filosofia per secoli non aveva avuto il coraggio di dirlo in questo modo. Si mettevano i pensieri in qualche modo prima dei nostri bisogni. Invece i nostri bisogni, dettano anche i nostri bisogni fisiologici, materiali, cioè vivere, respirare, riprodurci, dettano appunto il ritmo anche dei nostri pensieri. In fondo pensiamo le cose che ci importano di più. Quindi, questo atteggiamento è stato chiamato materialismo, ma in realtà lo capiamo molto bene, è quello che è l'essere umano, in fondo. E i marxisti del Novecento, diciamo del secondo Novecento, del periodo dopo la guerra, Seconda Guerra Mondiale, cosa pensano? E qui si riscrive il pensiero di Preziado, che ci siano certe cose della società che l'uomo fa, quindi sovrastrutturate, che invece servono a proteggere la sopravvivenza di un determinato sistema economico, nel caso particolare del Novecento e dell'Europa, del cosiddetto capitalismo, cioè questo sistema economico che conosciamo tutti e che viviamo tutti e di cui ci avvantaggiamo tutti, chi più e chi meno, visto che comunque non è un sistema, diciamo, che ridistribuisce in maniera uguale, anche se abbastanza giusta, i beni. E certo, poi questo vale per l'Occidente, diventa un po' più problema nell'ottica della globalizzazione per i cosiddetti paesi di sviluppo che invece non subiscono il capitalismo come una forma di, spesso di rapina, di violenza al loro territorio, alle loro risorse. E questo i filosofi che criticano appunto il capitalismo in questa ottica, questo atteggiamento di subalternità di paesi in via di sviluppo, cioè non completamente sviluppati dal punto di vista economico, come lo siamo invece noi in Occidente, questa posizione di subalternità la chiamano colonialismo. È molto importante capire questo termine perché è un termine che viene spesso associato nelle riflessioni delle filosofie anche femministe o di genere al termine patriarcalismo. E tutte e due vengono un po' fraintesi perché non si intende con patriarcalismo appunto il sistema patriarcale in cui c'è il maschio che è pater, famiglia, si comanda su tutta la famiglia, anche se in origine aveva quel significato. Patriarcalismo, abbiamo visto con Lorenzo Gasparini, significa tutte le forme di pensiero per cui il maschio sta in una posizione di privilegio, il maschile sta in una posizione di privilegio, il femminile in una posizione di subalternità, il femminile o qualsiasi altro genere che non sia quello dominante, cioè maschile. Stessa cosa vale per il colonialismo, che non significa appunto avere colonie nei paesi. Quello è l'origine del termine colonialismo. Adesso appunto col termine colonialismo si intende tutte le posizioni di subalternità economica, politica, militare che certi paesi hanno nei confronti di altri paesi dominanti. Quindi spesso i ragionamenti, diciamo, di critica al patriarcalismo scorrono paralleli, se non convergenti o sovrapposti, con le critiche al colonialismo, cioè a questa idea che ci siano popoli subalterni ad altri popoli. È abbastanza chiaro questo discorso, Anna, l'ho
Sì,
fatto, come dire, fuori da
non è,
ogni
non è
intento
tra
polemico.
i più semplici dei quali abbiamo raccontato in qualche modo discusso in questa trasmissione. Vedi che mi sto impuntando anche sulle parole, però ci stiamo sforzando di seguirti.
Va bene, va bene. No, era una premessa doverosa perché è in questa ottica che si scrive anche il pensiero di Paul Preziado. Cioè, per lui la sessualità e i concetti di maschile e femminile sono non effetti di una natura sessuale, no? Cioè, esiste il maschio e la femmina in senso biologico, ma il fatto che noi lo chiamiamo maschio e femmina e trattiamo maschio e femmina come concetti che hanno tutta quella rilevanza, sono modi per proteggere di fatto il sistema della produzione e riproduzione della nostra economia. nel caso del maschile e del femminile, che cosa produciamo e riproduciamo? Persone. Cioè, l'intuizione, devo dire, molto intelligente di Preziado, che fa è che fin dall'antichità, tra i bisogni naturali delle persone, cioè quello di riprodurre gli esseri umani, questo non lo fa la natura, che è un'ipostasi, come dicono i filosofi, cioè una cosa che non esiste realmente, la natura. Questo atto riproduttivo serve alla comunità umana, serve alle piccole comunità umane. Quindi fin dall'inizio l'atto di riproduzione delle persone, degli umani, è diventato un oggetto gestito dalle prime forme di potere. Questa intuizione l'aveva avuta anche Foucault, che la sessualità nascondeva un potere, no? Non solo il potere, diciamo, della relazione, ma un potere di tipo economico. Cioè, per migliaia di anni, fare figli e figlie è stato, come dire, una necessità economica, perché erano forza lavoro, erano forza economica, erano forza perché appunto le figlie potevano fare altri figli e figlie. Quindi è sempre stato un elemento strategico, si direbbe oggi, un asset strategico dell'economia primordiale, poi sempre più sviluppata. Quindi le prime forme culturali sono nate per gestire, controllare e proteggere questo atto di produzione economica, il principale atto di produzione economica dell'umanità, il primo, se vogliamo, insieme a quello di procacciarci il cibo, no? Siamo proprio, è un pensiero profondamente antropologico quello di Preziado, e erano cose che giustamente qualcuno aveva già evidenziato in passato nella filosofia, però lei lo lega espressamente al tema del maschile e del femminile. Il maschile e il femminile stanno, così come noi lo consideriamo ancora adesso, stanno dentro questa cornice di definizione dei rapporti sessuali primordiali e primari, nell'ottica appunto di produrre e riprodurre l'umanità, facendo le persone, creando le persone, no? Così noi, come noi lavoriamo la terra, o prima ancora raccoglievamo e cacciavamo per produrre cibo, questo anche atto di produrre figli e figlie è fondamentale ai nostri bisogni. Quindi ecco, risponde così lontanamente non alla natura, che non esiste, ma non esiste proprio perché non esiste la natura. La natura è un concetto, come dire, generale, generico, che abbiamo creato noi per chiamare qualcosa che non esiste. La natura siamo noi con i nostri bisogni, in realtà. Ecco, e qui non è più natura, ma economia, cioè la parola giusta per definire questo atteggiamento dovrebbe essere economia, perché è un'attività di produzione e riproduzione. Come tutte le attività economiche fondamentali, appunto, aveva già evidenziato Marx, e poi magari Anna Micheto, e facciamo una piccola pausa, come tutte queste attività, ecco, ha bisogno di una ideologia culturale, di strumenti culturali e sociali per proteggerle e convincere altre persone a farle in un determinato modo per garantire la continuità della produzione economica, in questo caso di figli e di figlie, e soprattutto garantire la continuità e il potere di chi gestisce questa produzione economica. Quindi, quali sono state le prime idee che in qualche modo hanno consegnato, che hanno regolamentato, che hanno convinto, che hanno costretto, che hanno in qualche modo indirizzato e gestito questo potere economico? Beh, lo troviamo ad esempio in una maniera molto, molto chiaro, per tutti noi, per la nostra cultura, per fare un esempio, nel libro della Genesi. Dio creò l'uomo maschio e femmina. Non l'ha creato maschio e femmina. Maschio e femmina l'abbiamo creato noi, quei concetti. Dio, se vogliamo, come dire, pensare che Dio abbia creato le persone, io ad esempio lo penso, perché ho detto di essere credente, però ecco, Dio ha creato le persone con determinate caratteristiche biologiche per fare i figli. Noi li chiamiamo maschio e femmina e distinguiamo quei ruoli e gli assegniamo, come dire, dei doveri e delle caratteristiche e dei diritti, e quello lo facciamo perché per mantenere, confermare e portare avanti quello stile di produzione. E giustamente Paul B. Preziado dice: ma è ancora necessario? È ancora necessario continuare a pensare l'esigenza di riprodurre, produrre figli e figlie in quella maniera, come facevamo anticamente? Cioè, È vero che ci siamo abituati a quella mentalità, perché, come dire, l'abbiamo ripetuta per secoli, per migliaia di anni, ma è ancora necessario farla, perché come tutte le mentalità, come tutti gli abiti che indossiamo, e utilizza una metafora, un'immagine che abbiamo visto presente anche nel ragionamento di Lorenzo Gasparrini, nel ragionamento di Chiara Bottici e di altre filosofe e filosofi. Cioè, il linguaggio che parliamo, i pensieri che abbiamo sono un abito e come tutti gli abiti, da una parte ci proteggono, no? Ci servono, e dall'altra invece ci costringono, perché non siamo completamente liberi, no? Con gli abiti. Gli abiti sono qualcosa che costringono il nostro corpo oltre a proteggerlo. Quindi, se un abito ci sta stretto, se un abito ci fa soffocare, noi quell'abito lo dobbiamo cambiare. E quindi la proposta teorica, filosofica e anche sociale di Paolo Di Preciado, a partire da questo testo che è Manifesto Controsessuale, è di cambiare quell'abito, di indossare abiti nuovi, e forse anche nemmeno, come fanno le femministe o le teorie queer, di trovare abiti nuovi, appunto, e di indossarli. Forse, anzi, sicuramente la proposta di Preciado va anche oltre e si chiede: è necessario indossare abiti per quel tipo di cosa? Per la gestione della nostra sessualità, per pensare alla nostra sessualità. Forse non serve più rinchiuderla dentro un abito, perché l'istanza produttiva e riproduttiva dell'essere umano non è più così importante come ne era migliaia di anni fa, o qualche secolo fa. Ora mi sembra abbastanza ovvio, insomma, a tutti che il problema non è più la quantità di umani che sono presenti su questo pianeta, ma casomai la qualità degli umani che sono presenti su questo pianeta, se non vogliamo appunto estinguerci e autodistruggerci. Quindi ecco, la proposta provocatoria della controsessualità, del manifesto controsessuale di Preciado è riscrivere in qualche modo, ripensare la sessualità, non più nemmeno vestita, se vogliamo, e come dire c'è anche un'immagine un po' sconcia, ma è provocatorio in questo senso, cioè denudarla, renderla nuda, viverla con piena libertà. Piena libertà è anche responsabilità, ovviamente, anche coscienza, quello che è la nostra sessualità. E a quel punto, se la sessualità non serve più, cioè non guarda più, non mira più all'obiettivo primario di fare figli e figlie, che cosa ci può dare la sessualità? E qui c'è un'intuizione geniale, ma la diciamo dopo la pausa, se va bene, Anna, perché vedo che il tempo scorre. Ti ho detto, tirami un sasso, ma non me ne tirare.
Sono così bella, non posso farti. che sei famosa ti incensano come star. Io spesso ti sogno in acqua in un cesto di Paul Cézanne. Non apro la tua porta, non credo avrei molte chance. Mi aprirai la orta col metodo Conte Vlad. Nelle grotte dei cadini sono stalattiti. Mi divori dall'interno come i parassiti. Questi fiori nei giardini sono già appassiti. Questi buchi fanno i buchi come gli assassini. Mi abbracci l'anaconda, mi baci barracuda. Mi salverò dall'onda se andrò contro natura. Hai l'occhio di Katrina, la lingua è Krakatoa. Sarò la tua creatura, ma contro natura.
Certo che Marco, tu hai lanciato, stavi lanciando il sasso mentre è partito il brano, ma questo sasso è arrivato fino da Caparezza, perché questo pezzo Contro Natura è proprio la giusta ciliegina sulla torta.
Io non sono una persona molto provocatoria, avete capito, c'ho sempre un po' questa voce, modo da fare, un po' pretesco, come tu giustamente mi rinfaccio ogni tanto.
Ma giammai, non mi permetterei mai.
Però gli argomenti di cui stiamo parlando sono estremamente irriverenti, e il testo di Preciado lo è tantissimo, è molto, come ho detto appunto, esplicito anche nel parlare di termini della sessualità. Però, come dicevo, si tratta veramente di liberare la sessualità dalla sua funzione riproduttiva. Ora, io capisco che questo per molte persone può sembrare un paradosso. Uno dice, ma la sessualità serve no? Appunto a riprodurci, a far figli e figlie. Però ecco, questo concetto finalistico del nostro corpo va un po' anche liberato dall'idea, perché questo finalismo del corpo che si deve appunto riprodurre, che dobbiamo fare figli, entra dentro anche il sistema delle relazioni sociali e umane tra le persone stesse, quindi non possiamo darlo per scontato. Cioè, da una parte dobbiamo ragionare, e anche questo è un ragionamento profondamente filosofico, sulla nostra libertà, come se la nostra libertà fosse da una parte assoluta, no? Presupponiamola come assoluta, infinita, e dall'altra che questa libertà deve invece delimitarsi e determinarsi nella relazione. Non possiamo prenderci tutta la libertà. Allora, è chiaro che tutte le volte che noi ci autolimitiamo o limitiamo la nostra libertà, la limitiamo, e l'abbiamo già visto in tante occasioni, la limitiamo attraverso dei sistemi di regole, delle norme, delle idee. Alcune di queste regole, ci servono per metterci d'accordo su come gestire la vita comune. Esempio classico, per me, il semaforo rosso. E alcune servono appunto per assicurarci il benessere economico, cioè i beni di cui abbiamo bisogno, di cui la nostra vita ha bisogno e che dobbiamo in qualche modo condividere, almeno minimamente, con le altre persone. Ecco, alcune di queste norme invece servono ad altre persone per avere più vantaggi rispetto a noi. Questo a volte lo capiamo, perché ci sono delle leggi che, come dire, ci fanno sentire, no, la stretta al collo della nostra libertà, e altre norme invece no, non ce ne rendiamo conto che stanno limitando la nostra libertà senza bisogno. Allora, il compito dei filosofi, fin dall'inizio, fin dal tempo del nostro amato Socrate, ti ricordi, Anna, è stato proprio quello di dire alle persone: conosci te stesso, cioè cerca di capire dove la tua libertà, appunto, se vogliamo riscrivere così, è, come dire, autolimitata e ti serve per vivere con gli altri, e invece dove la tua libertà, la tua personalità viene costretta dagli altri a fare cose che tu non vuoi o di cui non ti rendi conto, no? E in questo senso bisogna comprendere cos'è il maschile e il femminile dentro la sessualità, perché la nostra, il nostro corpo sia al servizio di una riproduzione sessuale, cioè nella produzione di figli, che serve alla società, che serve a tutti quanti, a tutte quante le persone. E spesso serve più alle altre persone che a noi, no? Perché pensate, dico a chi ci ascolta, quando anticamente avere tante persone in una comunità significava avere più persone appunto per difendere la comunità da possibili aggressioni esterne, oppure per lavorare e produrre più cibo, oppure per costruire qualcosa che serviva soprattutto al sovrano. E pensate come, appunto, vi dicevo prima, la sessualità sia diventata immediatamente il tema principale del pensiero religioso e delle forme religiose, che sono le prime forme di potere organizzato nelle comunità. Subito, subito la sessualità, la fertilità, non solo della terra, ma delle persone, quella della terra, anzi, quando si scopre l'agricoltura, viene disegnata e riformulata sulla base delle sessualità, della sessualità personale. Quindi si comincia a parlare della madre, della terra come madre, ma proprio perché si prende a esempio il ruolo della donna nel fare figli. Quindi non dobbiamo nasconderci dietro il dito ridicolo, a questo punto, visto che l'abbiamo chiarito abbastanza bene, della natura. È la natura che costruisce. No, non è la natura, è l'umanità che fa questo dei corpi delle persone. È la nostra cultura che stabilisce ruoli, spazi e termini delle relazioni anche rispetto a noi. E quindi liberare la sessualità dall'istanza di fare figli, e questo vale per tutti e non solo per le persone appunto che hanno una diversa identità di genere. Liberare la sessualità dall'istanza di fare figli significa rileggere la funzione della sessualità rispetto al nostro corpo e liberarla anche, come dire, dall'ossessione degli organi sessuali, cioè dal pene e della vagina, per dirlo fuori dai denti, perché questa ossessione di fatto rende ancora più difficile trattare con libertà del proprio corpo. Del resto, come dire, non andiamo in giro nudi, ma quando progressivamente ci spogliamo perché abbiamo caldo durante l'estate, tendiamo a coprire proprio le cosiddette parti intime, cioè gli organi di riproduzione sessuale, perché questi per noi sono particolarmente sicuri, no? Adamo ed Eva con la foglia di fico rappresentati, no? In questo modo anche un po' buffo. Perché sono particolarmente significative? Perché sono così preziose, no? Le cosiddette parti intime, cioè gli organi di riproduzione sessuale. E qui c'è una provocazione enorme, come dire, di Preziado in questo manifesto controsessuale. Perché le parti, gli organi di riproduzione sessuale sono così preziosi? E l'ano è un testo in cui si parla tantissimo del cosiddetto lato B, per dirlo in una maniera più forbita. Perché appunto l'attività anale e la sessualità anale invece è condannata, no? Come contro natura, riprendere il titolo della canzone, perché l'ano è lo spazio invece dello sporco, giustamente, le feci, no? del nostro intestino. Questi condizionamenti psicologici, antropologici profondi poi hanno costruito la cultura della sessualità, il nostro modo di intendere il maschile e il femminile. E tutti questi temi, Preziado li mette alla berlina anche in una maniera provocatoria in questo testo, perché appunto è un manifesto, sono un po' arrabbiato a volte. E c'è una pagina molto buffa, dice, beh, ovviamente abbiamo detto che Preziado è una persona che ha fatto un percorso nella transessualità, cioè da femmina vuole diventare maschio, ma non volendo essere né femmina né maschio inteso nel senso tradizionale e di femminile, volendo essere se stesso in una dimensione in cui si sente più libero, ed è per questo che usa due nomi, Paul e Beatrice, perché vuole proprio portarsi fuori anche dalla dimensione identitaria del maschile o del femminile, cioè vuole essere entrambe le cose, ma non è un paradosso, per noi sembra una mostruosità, ma perché noi indossiamo quegli abiti, quelle vesti, quelle divise, diceva Gasparrini a proposito del sessismo maschilista, quelle divise a volte militanti che ci fanno rifiutare come contronaturale e con, quasi con orrore, con fastidio, con senso di disorientamento, modi che escono dal nostro linguaggio, no? Ma è lì che in qualche modo dobbiamo imparare le parole nuove e a dire cose nuove. E quindi, per cercare come, insomma, un po' di arrivare al punto del discorso che avevo iniziato prima della canzone, a che cosa serve la nostra sessualità? Beh, nel momento in cui abbiamo iniziato a riprodurci per migliorare le possibilità di riprodurci, gli organi sessuali hanno incominciato a produrci piacere. E allora questa idea del piacere, in fondo, che è finalizzato a migliorare le possibilità di fecondazione del corpo umano, possiamo pensarlo come il nuovo obiettivo per la sessualità. Dal momento che fare figli, figlie, serve di meno, Preziado dice che uno può anche continuare a farli, i figli, è come dire, un fatto personale della libertà personale, però di riflettere anche sulla dimensione del piacere. E la dimensione del piacere è sempre più importante nel corso degli ultimi secoli, quando si è incominciato ad analizzare la sessualità come fatto culturale, come fatto psicologico. Basta pensare che per secoli la sessualità, il piacere della sessualità femminile è stato negato, considerato sporco, sbagliato, fonte di peccato dalle religioni e spesso castrato, se non addirittura, e questo succede per adesso, in alcuni paesi mutilato fisicamente per impedire alle donne di provare piacere nell'atto. E mentre il piacere maschile è stato esaltato come dominante, insomma, cantato dalla poesia, dalla letteratura, dalle canzoni, dalla pornografia. Abbiamo visto, parlando della pornografia, in Gasparrini, quanto il piacere sessuale maschile sia centrale. Ecco, liberare anche il piacere da questa binarizzazione, da questa eteronormatività, in qualche modo, significa restituirlo alle persone, restituire il potere di decidere del proprio corpo alle persone. E questa idea del piacere che abbiamo avuto fino adesso, così legato al binarismo, cioè l'idea femminile, e così determinato nei suoi ruoli, spesso anche condannato, castrato, e anche la parola castrare è un termine maschilista e sessista, se vogliamo, no? Che tra l'altro viene utilizzato anche in psicologia. E ecco, tutto questo abito pesante ormai, ma devo dire anche per me, anch'io lo capisco e condivido questo punto di vista, va in qualche modo risagomato, ridefinito semanticamente, in modo da alleggerirlo. Veramente non ne abbiamo più bisogno. E questa è una scelta coraggiosa, ma anche bella e serena, anche se sembra detta con parole che fanno paura, con obiettivi che ci fanno paura, perché l'obiettivo è quello di renderci tutte e tutti più liberi. Preziado, come tutti i filosofi che abbiamo visto, ama la libertà. E la libertà, appunto, è ridistribuire il potere nelle mani e nei corpi, in questo caso, delle persone. Quindi ridare a tutti noi la possibilità di godere serenamente e pacifica, insomma, in maniera pacifica, serena, libera del nostro corpo, senza preoccuparci del fatto che questo sia peccato, brutto, contro natura, come abbiamo detto, pervertito, una parola che ricorre spesso in questi libri, o vizioso, eccetera, eccetera. Quindi è un progetto, diciamo, audace. Però prima di chiudere questa puntata e passare a riflettere invece sulla prossima, quando leggeremo sicuramente più pagine di questo bellissimo e provocatorio testo. Però Anna, non so se posso dire le parolacce, cioè posso dire le parole in radio.
Ma lei ne ha facoltà? Certo, dipende.
Tipo dipende. Ad esempio... Se si parla di sesso anale, si può parlare di sesso anale in questa trasmissione?
In questa fascia oraria, sì, certo.
Sì, si può parlare, perché ne parla tantissimo, si può parlare di, ad esempio, vagina di Adamo,
di un capitolo. Wow.
Oppure di sesso sadomaso oppure di strumenti per fare il sesso, come il dildo, ad esempio, che è il protagonista di questo libro in assoluto. Cioè, in moltissime tecniche controsessuali che vengono proposte, ma non le leggeremo perché effettivamente poi non c'è tempo, però leggeremo che cos'è la controsessualità e come si intende una società controsessuale. Però il dildo è fondamentale. O contro il biopene. Il biopene è il pene organico, no? È una pagina buffa che ovviamente lei racconta dell'esperienza che ha vissuto con transizione dal punto di vista sessuale, anche con interventi di tipo chirurgico, e anche dell'esperienza di altre persone che ha conosciuto, come lui, come lei, quando era ancora donna o si identificava per donna, hanno vissuto. E fa una riflessione molto bella, dice: perché la chirurgia legata agli organi sessuali deve essere normata dalla legge, in senso giuridico e anche in senso medico e psicanalitico, perché spesso le persone che vogliono cambiare sesso vengono definite con una sorta di patologia che si chiama disforia di genere e devono avere una certificazione, perché quello, invece una persona qualsiasi può rifare il naso, ad esempio. Perché rifarsi chirurgicamente il naso o le labbra non è soggetto giuridico e invece cambiare i propri attributi sessuali sì, no? Questo è un grandissimo paradosso, se ci pensi bene, Anna. È un paradosso che capiamo tutti, perché ovviamente lo capiamo tutti, ma capiamo perché lo capiamo tutti? E questa è la domanda che fa Preciado. Cioè, capiamo perché sentiamo che è così diverso cambiare i nostri organi sessuali dal naso, dalle labbra? Capiamo che questo modo diverso di sentire questi oggetti, queste parti del nostro corpo, non è normale. Cioè, lo è stato, ma se lo è stato, lo è stato per una funzione di potere, per una funzione di riproduzione delle persone, di produzione e riproduzione delle persone, dalla quale ovviamente ora, che non è più così importante, possiamo anche liberarci, no? Certe nozioni, ad esempio, come omosessuale o eterosessuale, nascono storicamente nell'Ottocento. E proprio le parole omosessuale e eterosessuale nascono nell'Ottocento. E giustamente Preciado dice: perché nascono proprio nell'Ottocento? Perché gli stati, le nazioni, che stanno diventando sempre più potenze economiche, vogliono regolare sempre di più la vita delle persone, anche in senso socio-medico, no? E quindi c'è una medicalizzazione della sessualità delle persone. E infatti cosa succede? Che poi è un bene dal punto di vista, come dire, della riproduzione degli umani, o almeno della sofferenza delle persone, che muoiono sempre meno persone di parto e muoiono sempre meno bambini e bambine appena nati. Nel momento in cui gli stati, le nazioni, medicalizzano la sessualità e quindi la nascita, la riproduzione, la nascita e il parto stesso, ecco, effettivamente muoiono meno persone, ne sopravvivono di più. Però cosa succede? Che lo Stato diventa padrone della vita di quelle persone, perché nel momento in cui io salvo la vita, lo Stato, la nazione, la società in generale che salva la vita di quelle persone, è perché quelle persone servono a riprodurre, a mantenere quella stessa società. Esattamente come nei villaggi antichi, degli uomini più antichi, si usava la religione per convincere le persone a fare figli in un determinato momento dell'anno, in determinate circostanze, eccetera. È come se sempre contrastato e combattuto gli atteggiamenti antinaturali o contronaturali, è per questo che in qualche modo chiama controsessuale il suo manifesto, contronaturali, come appunto tutti gli atteggiamenti appunto omosessuali, perché di fatto erano improduttivi economicamente dal punto di vista della produzione stessa degli umani, scusate. Ma ovviamente ho pensato esami perché ho qua di fronte a me il mio computer con cui faccio anche attività didattica all'università, e quindi mi cade sempre l'occhio su quello che sto facendo. Ma ho davanti a me il mio computer perché voglio leggervi una pagina di un libro che è uscito due giorni fa e che si intitola Amare una sirena. E questo libro è edito da Prospero Editore, una piccola ma carinissima casa editrice di Milano. L'ha mai sentita Anna, questa casa editrice?
Sì, 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 sì.
Sì, la libraia. È piccola ma intelligente. E questa, l'autrice di questo libro è Sofia Fucci, una ragazza la cui origine credo sia sì della Basilicata, però che vive a Pisa da tanti anni, dove ha fatto l'università, credo abbia sui 30 anni, se non poco di più, e questa ragazza ha fatto un percorso di transizione sessuale, cioè da maschio è diventata donna, e racconta questo percorso e quello che ha motivato questo percorso in questo bellissimo libro che è Amare una sirena. Ho avuto, siccome conosco l'autrice molto bene e ho avuto l'onore in qualche modo di conoscerla personalmente, di leggere il suo libro prima che uscisse in PDF, è stata molto carina. C'è un rapporto di, anche se molto più giovane, di stima e di affetto profondo, perché ho conosciuto questa ragazza durante il suo percorso universitario, fece un esame con me e la riconobbi come la persona che aveva portato avanti dentro l'università di Pisa andando a parlare da sola davanti al senato accademico anni fa, il progetto di inserire le cosiddette carriere alias nel percorso universitario delle studentesse e degli studenti della nostra università. E le carriere alias significa che appunto una persona può definire la propria identità, cioè il proprio nome, il cognome no ovviamente, ma il proprio nome in base alla propria identità di genere che si sente riconoscere, anche se questa non coincide con i documenti anagrafici che ha dalla nascita. E questo è, come dire, una forzatura dal punto di vista amministrativo, perché il cambio dei documenti anagrafici avviene alla fine di un percorso di transizione dal punto di vista legale. In Italia fare questo è molto complicato ed è molto ostacolato, devo dire, purtroppo. Io racconto sempre di un mio amico che ha fatto un percorso di transizione anche lui, che ha la doppia cittadinanza italiana e svizzera, e in Italia ancora è una femmina, in Svizzera è andato in un comune della città dove è nato, perché è nato in Svizzera, e ha chiesto a un impiegato del comune di cambiare il nome sul suo documento e sui suoi dati anagrafici, di registrarlo come maschio, anche se alla nascita risultava femmina, aveva un nome femminile. Ha cambiato questa cosa in pochi minuti e è uscito fuori dal comune che era formalmente, legalmente maschio per la legge e per lo Stato svizzero. Due giorni dopo gli è arrivata la cartolina precetto di fare il militare di leva, perché loro hanno questo sistema in cui i maschi svizzeri sono obbligati a fare questo percorso nella leva militare. Giustamente, essendo lui anche italiano, ha varcato immediatamente il confine per non dover andare a fare il militare per gli svizzeri, queste esercitazioni periodiche che fanno. Però guardate, insomma, lo dico a chi ci ascolta, il livello di civiltà e di democrazia in questo senso, perché ha a che fare con la libertà individuale delle persone, che c'è in Svizzera, e guardate invece il livello di oppressione morale e psicologica che c'è invece in Italia, perché si vuole impedire che una persona non possa dirsi maschio o femmina se si sente tale, nonostante alla nascita non lo fosse. E Sofia, in questo bellissimo libro, appunto, io ho ammirato, appena conosciuto Sofia, perché sapevo della battaglia che aveva fatto per le carriere alias nell'Università di Pisa, quindi ne abbiamo parlato e le avevo manifestato, insomma, la mia ammirazione, perché giovanissima ha fatto appunto questa battaglia per lei e per tutte le altre persone che poi possono essere in tale condizione, e da lì siamo diventati amici, e quando ha scritto questo libro mi ha voluto mandare il PDF. E vi leggo questa pagina che ho letto anche recentemente a Tiziano Scarpa. Sai chi è Tiziano Scarpa, Anna? Lo scrittore?
Sì. Ma conosci,
famosa, no?
Cioè, ma Marco, io non lo so, faremo una puntata speciale con te soltanto di tutte le tue amicizie, di tutte le
No.
persone che porteremo qui a Trevignano,
Ma
ovviamente.
no, è venuto Tiziano Scarpa, credo abiti a Pisa, e è venuto a Carrara a presentare un
Vabbè,
libro,
ma
il suo
tutti a
libro, il suo
Carrara
ultimo libro.
vengono. Ma
Ma abbiamo
scusa, ma
un'attività
facciamo.
culturale
Ma
abbastanza,
facciamo allora
abbastanza viva.
una scusa, ma mi vuoi ospitare? Perché facciamo una
Vieni a
sede
vivere a Carrara.
seconda, esatto, facciamo una seconda serie di sede di Oltrelago e vengo a Carrara perché cioè
Vabbè,
non
insomma,
si
è
può,
venuto a
dai.
presentare il suo libro con questa associazione culturale alla quale sono legato anch'io un pochino, insomma, ogni tanto mi do da fare anch'io con loro. Era un libro che aveva per tema il cambiamento. Allora, alla fine, mentre eravamo lì, che eravamo dopo, perché siamo in pochi poi a seguire queste cose, ovviamente, a Carrara, perché ci sono tante attività culturali a Carrara, ma poche persone colte, mettiamola così. Quindi eravamo in pochi, era lì che chiacchieravamo e gli ho proposto la lettura di questa pagina e lui ne è rimasto favorevolmente colpito, tanto che ha voluto l'indirizzo e il contatto dell'autrice di questo libro. Allora lo leggo. Tutto dipende dal fatto che il mio percorso di vita mi abbia anche concesso un grado di verità che va oltre quello conosciuto dalle persone comuni, persone che non hanno affrontato questo tipo di dolori, persone che non sono mai state portate a interrogarsi su niente. Anche qui c'è un tono, lo evidenzio, un po' arrabbiato, perché questa sofferenza, che pensate a una persona che non si sente dentro il proprio corpo, no? Cioè dentro l'identità di genere che gli è stata assegnata e riconosciuta dalla società. Perché appunto quando uno nasce in un corpo di maschio o di femmina, tutti ti trattano come un maschio e una femmina e ti vogliono come un maschio e una femmina, così come appunto è stereotipato e stigmatizzato dalla società stessa. E spesso invece le persone non solo non si sentono maschi e femmine in quel modo, e quindi ne soffrono appunto perché vogliono, le altre persone che ti stanno intorno vogliono che sei maschio e femmina in quel modo. Nemmeno si sentono maschio e femmina, spesso si sentono appunto un'altra identità, vogliono essere persone altre e già soffrono per quello. E in più devono soffrire perché tutte le persone che gli stanno intorno le considerano, nel caso appunto del desiderio di cambiare sesso, di sentirsi appunto dentro un'altra identità di genere, ti trattano spesso come una persona malata. Preciado parla in questo bellissimo testo del manifesto, il manifesto contro lo sessuale, parla di disabilità, spesso di disabilità in senso di malattia mentale associata alla condizione della persona transessuale. Che questo è terribile perché non puoi pensare perché una persona non si riconosce in determinati stereotipi, allora il problema è lui. Il problema è lo stereotipo, come sempre, è il marchio, è l'abito che cuciamo addosso alle persone. Comunque, queste sono posizioni forse anche un po' troppo libertarie, però, come dice, vi leggo, sono un po' caotico oggi, però questo ve lo devo leggere. Dice: non mi importa se considerate queer o disabile la mia sessualità, abbraccio il queer e la disabilità. Questo libro si apre con l'affermazione giubilante e apparentemente antiscientifica dell'irriducibile molteplicità dei sessi, dei generi e della sessualità. È bello. Non inizia con un appello alla rivoluzione, ma con la realizzazione che noi, cioè sessuali o queer, siamo la rivoluzione già in corso, che è una dichiarazione bellissima. Ma torniamo a Sofia Fucci. Leggo, finisco di leggere questa. Semmai finiremo questa puntata. Sì, dai, ce la facciamo. Gli accadimenti intorno a me si rivelano spesso mendaci, perché mentre tutti sono impegnati a mostrarsi con la maschera più bella, io so cosa si nasconde al di sotto di essa. Ho scavato il fondo del barile in cui custodisco i miei dolori e ho trovato a malincuore un mondo per il quale esisti solo come una perversione. Sta parlando appunto della essere una donna transessuale. In tanti si arrogano il diritto di affibbiarti l'inquietante fardello delle proprie fantasie e degenerazioni, solo perché, secondo loro, sei l'ultima a poterli giudicare. Molti infatti non confesserebbero mai certe perversioni a una donna cisgender, che devono conquistare con il loro aspetto virile, che devono rendere gravida solo con lo sguardo, per poi invece sedersi a tavola con i pargori e il culo sfondato. Essere se stessi è conoscere la verità, vuol dire avere uno sguardo complesso sull'oggi. E io in questa società, con questa putrescente realtà, non posso assolutamente condividere niente. Ma per anni ho creduto fossi io il problema, perché portare alla luce i fatti poco gradevoli ti candida al ruolo di seminatrice seriale di discordia. C'è chi vuole continuare a vivere nell'immaginazione di un mondo che non gli appartiene. Ed è questo il male di cui sicuramente non potrei mai avere paura di ammalarmi. Questo mi ha portato a sentirmi spesso fuori luogo, come un'eterna bambina senza futuro, incerta sul domani, con sogni irrealizzabili, come una sorta di numero primo, divisibile solo per uno e per sé. Io la trovo una pagina bellissima. Ripeto il titolo, Anna, così sì. Facciamo pubblicità.
Come no?
Sofia Fucci, Amare una sirena, Prospero editore.
Okay. Preso nota. Segnatelo, preso nota. Già avevo preso nota.
Se vuoi sì. Anche questo, l'autrice è raggiungibile. È un libro bellissimo, tenerissimo, veramente bello. E fra l'altro è dedicato alla nonna, a mia nonna, alla dolcezza delle sue carezze che mai più riceverò.
E questo è un pensiero, esatto, un pensiero potentissimo questo, eh?
Sì. E, bene, per questa volta è andata e non sono riuscito. Sono riuscito a parlare di un libro pieno di cose irriverenti e provocatorie sulla sessualità senza nemmeno dire qualcosa di terribile. Diciamo terribile per la morale. La prossima volta lo faremo.
Va bene. Allora, prossima puntata vietata ai minori di anni? Boh, 59.000.
Ma no, nel senso...
59.000. Perché, insomma,
ma dire... i bambini e le bambine in realtà sono più libere in questo senso. Cioè... Vestire un abito che ti affibbiano fin dalla nascita in realtà non viene immediatamente calzato. Cioè, noi centriamo dentro queste idee del peccato, della perversione, dello sbagliato, del contronaturale, dell'invertito, no? Tutti questi termini che riducono la nostra sessualità allo schema binario. Centriamo dentro piano piano, perché... Anzi, ci sono tante remore, tanti pudori, anche un po' ipocriti, insomma, poi a seconda dell'ambiente sociale in cui cresciamo. E ci entriamo dentro piano piano, e però ci accorgiamo che c'è sempre un rimosso, un qualcosa che non si può dire, di cui non si può parlare, no? Una grande poi ipocrisia, perché poi, come racconta anche il brano che abbiamo letto della nostra amica Sofia, in realtà poi cioè, siamo ossessionati dal sesso e dalla sessualità. E occupa le nostre vite, anzi più lo reprimiamo e più occupa le nostre vite paradossalmente. E invece se noi avessimo il coraggio di liberarlo, no? Di liberarlo il nostro corpo, di liberare la sessualità, esattamente come già per l'atteggiamento maschilista, potremmo solo stare meglio, potremmo veramente soltanto stare meglio. E questo ovviamente viene detto, però le persone più retrogradi non le accuso, sono vittime, sia loro come me, come te, come tutte le persone, di questi schemi linguistici molto violenti. Gli schemi linguistici, le lingue sono fatte per incastrare le persone, no? Il linguaggio incastra le persone in determinati schemi di valori, non è mai neutro il linguaggio, non c'è niente di neutro nel linguaggio, non c'è niente, Preciado fra l'altro ha preso un dottorato anche in architettura, perché lui sostiene che giustamente, come già si sa, che nemmeno nello spazio urbano c'è niente di neutro, cioè in tutto quello che ci circonda c'è qualcosa che determina e condiziona il nostro modo di vedere il mondo, no? Quindi noi abbiamo il dovere, e dico noi anche come filosofi e filosofe, abbiamo il dovere di prendere tutte queste cose che ci determinano, ci condizionano e ci limitano, chiarirle, chiarificarle, criticarle, domandare, facendo domande spesso anche scomode, e dicendo cose un po' scomode, Preciado in questo manifesto controsessuale, per metterle in discussione e rendere tutte le persone più libere. Poi questo è l'obiettivo che aveva, come dire, il nostro primo maestro, che fu appunto Socrate, nella filosofia, rendere tutte le persone più consapevoli della propria libertà e quindi poterle esercitare con più serenità. La felicità, e questo è chiaro, è legata alla libertà, nel senso che più cose possiamo fare e più possiamo soddisfare veramente i nostri bisogni. E però quante cose possiamo fare lo possiamo capire solo appunto capendo che cos'è la libertà, che cos'è la nostra libertà e soprattutto quali sono i condizionamenti linguistici, culturali, mentali, psicologici che in qualche modo ci limitano nella libertà. E questo non vuol dire il mondo è tutto mio, no, perché poi la libertà ovviamente richiede la responsabilità di collaborare e cooperare con gli altri per ottenere, come dire, un vantaggio comune in qualche modo. Però ecco, questo non significa che dobbiamo piegarci a condizionamenti che non ci appartengono e che soprattutto non servono. Quindi la prossima volta leggeremo il mio amato Preziado. Preziado vuol dire prezioso in spagnolo e io devo dire che lo è veramente come filosofo, mi piace intellettualmente. In queste settimane poi ne ho approfittato anche per guardare dei video con alcune sue interviste. È una persona veramente lucida e affascinante dal punto di vista intellettuale. Però ho detto abbastanza e ti lascio la parola, Anna, se vuoi chiudere la trasmissione, ormai siamo arrivati alla fine. Ci rivediamo la prossima settimana.
Beh, è brutto però quando poi facciamo queste trasmissioni nel momento in cui si entra molto, no, anche nell'interno, in questo caso di Preziado, quindi del suo pensiero eccetera, dover dire beh la puntata è terminata, ne riparliamo tra una settimana. Però è così, Marco, è inevitabile e diciamo che in questa puntata poi tu mi hai dato l'opportunità nel fuori onda di chiederti 32 numeri telefonici, recapiti eccetera, per organizzare la Contro Carrara, che è la manifestazione che faremo, oppure Trevignano in Contra Carrara, visto che insomma questa ormai è un po' la cosa, quindi perché no?
Ma Carrara è un posto orribile, Anna. Carrara è un posto orribile, non è bella.
La
è
Contro Carrara facciamo viene delle cose. Fate sì, va bene, siete molto merettiani. Vedo gente, faccio cose,
sì, così,
vedo gente.
Così,
cioè,
così,
lo so.
Esatto.
Lo so. Quindi Nanni Matteoli, grazie, prego, di questa scoperta. Continueremo ovviamente a conoscere il nostro Preziado molto volentieri. E che dire, vuoi dire perché hai scelto l'ultimo pezzo in scaletta? Ce lo vuoi dire?
Non mi ricordo nemmeno qual è. Non
Bob
mi ricordo
Dylan.
Qual è l'ultimo pezzo che ho scelto.
Hai scelto un
ah,
Bob
sì.
Dylan. Perché?
Perché si intitola questo brano Precious Angel, cioè Angelo Prezioso.
Ecco.
Siccome, come dire, ho chiuso la puntata con una dichiarazione d'amore intellettuale nei favori del filosofo Preziado, che è veramente un angelo prezioso per la filosofia queer e in generale per il mondo intellettuale. Quindi gli ho voluto dedicare questa canzone.
Vedi a cosa servo io, esclusivamente a ricordarti delle canzoni in scaletta. Grazie Marco, ci ritroviamo la prossima settimana, tra una settimana sempre qui, sempre con il nostro Preziado, che ovviamente io ancora non l'ho detto, ma inviteremo anche lui, perché insomma quando inviteremo mezza America ci sarà anche lui. Ma non dire mai cose, cioè poi scopriremo che magari non a settembre ma a ottobre ha in programma di venire a Pisa o a Carrara per non si sa quale cosa e allora noi lo cattureremo. Grazie Marco, ascoltiamoci Bob Dylan e va bene, buona settimana a te, buona settimana a tutti, ci ritroviamo lunedì prossimo i normali. Saremo sempre normali?
Ciao Anna.
Ammesso di... Che,
no,
insomma,
non,
ma
non
siamo,
lo siamo
normali.
Mai
ecco, appunto. Per no. I miracoli ci stiamo organizzando. Ciao.
Ciao a tutte e a tutti.
Precious angel under the sun. How was I to know you'd be the one to show me I was blinded, to show me I was gone? A week was the foundation I was standing upon. Now this spiritual warfare, flesh and blood breaking down. Either got faith or you got unbelief, and there ain't no neutral ground. The enemy is subtle, albeit we deceived. Find the truth in our hearts, and we still don't believe. Shine your light on me. Shine your light on me. Shine your light on me. Now I just couldn't make it by myself. I'm a little too blind to see. So-called friends, they're falling under a spell. They look me squarely in the eye, and they say all is well. And I imagine the darkness that will pull them all high. When men will beg God to kill them, and they won't be able to die. Sister, let me tell you about a vision that I saw. You're drawing water for your husband, suffering under the law. Telling him about the Buddha and Muhammad in the same breath. Never mentioned one time the man who came and died a criminal's death. Shine your light, shine your light on me. Believe me when I say, what God has given to us, no man can take away. We are covered in blood, girl. Both our forefathers were slaves. Let us hope they found mercy in their bone-filled graves. You're the queen of my flesh, girl. You're my woman and you're my delight. You're the lamp of my soul, girl, and you torch up the night. But there's violence in the eyes, girl, so let us not be enticed. On the way out of Egypt, through Ethiopia, to the judgment hall of Christ. Shine your light,
shine your light,
shine your light on me. Shine. We'll be right back.